maybe from cold or from a gunshot wound, maybe we're starving. Soleil nature, tout était beau. Et moi, je me la jouais macho. Cash, frère, j'rappe, ou n'a des chics libyens. J'fais que me le qui, y'a qu'le bé, ou tite, aïda lia. على باليش وش كان صاري حكاية يوم ولا يامات لما راه شيطان علمو لي بصغري ما عرفت لا صح ولا كدوبات وقتاش فرج ربي ونحي الشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته بعيد عليا Je savais pas ce qui se passait. Depuis que je suis né, on me répétait. La femme, c'est le diable et le péché. Est-ce des mensonges ou la vérité? Où t'as-je pour dire pé ou n'a pas de chèque libya? Je fais que me l'écdi, y'a qu'le bé ou t'été, aïda lia.
buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19.06 minuti, quindi con un ritardo sulla tabella di marcia.
No, dai, volevamo far ascoltare un po' di musica.
Che non si è sentita.
Musica. Non si sente neanche me in questo momento.
Perfetto, non si sente nemmeno la sigla, quindi sembra che io stia ridendo da sola, ma in realtà sono qua con le mie consorti, con conduttrici ormai da 4 anni sulla cresta della radio. Diciamo più o meno così. Comunque si diceva, sono le 19.06 minuti, quindi con un ritardo di ben 6 minuti, come suol essere nostra consuetudine, ormai direi. Sta per iniziare Tamburi Rossi, notizie dal fronte, lunedì 19 di giugno, e quindi insomma stiamo, come qualche ascoltatore si sarà accorto, ufficialmente abbiamo spostato la nostra trasmissione il lunedì, per anche dar modo, insomma, di poter raccogliere quanto nelle weekend si è mosso a livello di lotte e insomma e iniziare bene la nuova settimana di resistenza, per cui insomma cerchiamo di questo lunedì entrare col giusto piede nella nuova settimana. Detto questo,
io
direi che
a non sapere se mi si sente,
sembrerebbe si proprio sente. Di no, che visto no, che Silvia non è ascoltabile, quindi sono solo io. Non è ascoltabile e niente, quindi vabbè, avrete il piacere di sentire la mia voce e anche quella della Buri, però, che è qua al mio fianco.
Ma no, parlerà Marilli tutta la sera, io e Silvia la guarderemo intensamente.
No, ti prego, che tristezza. Va bene, e direi che però insomma lanciamo subito la sigla, essendo ormai tardi ed avendo un sacco di notizie da riportare, perché oggi veramente insomma siamo una giornata all'insegna degli aggiornamenti su vari fronti.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Essere umano, porca puttana, la mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Amri malgol, visjinek mahkum, ya saqi. زيدني خمرة وهادي قصدي وبالك نبرة مهدي سلامي لحباباتي حتى برنوس ما وطني حتى برنوس ما وطني. وعلاش ما فيكش النية يا عدرا يا الهواوية؟ لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم. 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 عمري ما نكون في سجنك محكوم.
till it finishes. Fuck jails and free prisoners. A side of type, gotta fight for justice. A dozen on some freedom, ride a thug shit. You love it, know your enemies. Pull your gat and bust it. Trusting them tight minded, sight to blinded. Reminded of times when we was young and toy guns was fun.
Eccoci nuovamente in diretta. Vediamo se la nostra Silvia si sente.
Assolutamente. Bah, un pochino sì, dai.
È tornata tra noi, vai. Quindi possiamo continuare.
C'è una differenza di volumi, secondo me, assurda, ma va bene lo stesso, qualcosa in teoria si sente.
Bene, quindi potremo solamente dividercelo io e te. Ci passeremo questo microfono con affetto.
Vabbè, direi che siamo abituati comunque.
Esatto. E va bene, allora passiamo insomma invece alle cose serie, quindi dopo la nostra meravigliosa sigla e questo brano di Entré, possiamo iniziare ufficialmente la nostra trasmissione di oggi, lunedì 19 giugno 2017.
Ti piacerebbe.
Invece, proprio a proposito di date, insomma, ci sembra più che doveroso ricordare questa giornata, questa data del 19 giugno come una data importante per la memoria di classe, perché è la data che viene chiamata la giornata del rivoluzionario prigioniero e viene in cui vengono ricordati, ma non in senso memorialistico, ma bensì per il grande insegnamento ed esempio che ci hanno dato e che ci danno i prigionieri rivoluzionari rinchiusi nelle carceri imperialiste in tutto il mondo. E questo ovviamente quindi è una trasmissione, quella di oggi, a loro dedicata, con un pugno chiuso che alziamo sempre e che insomma mi sembra più che doveroso anche oggi, visto che con lo sviluppo della repressione sempre più scalpitante, visto anche la chiusura degli spazi di agibilità politica che man mano si registra, insomma la prospettiva rivoluzionaria è giusto insomma mantenerla bene davanti agli occhi. E in questo senso ricordiamo quindi tutti i compagni che all'interno delle carceri stanno ancora portando avanti con determinazione le proprie idee e insomma a loro va tutto il nostro saluto e solidarietà. Proprio per questo vogliamo anche iniziare questa trasmissione facendo anche un po' di memoria storica, perlomeno memoria di classe, insomma, cioè perché il 19 giugno è ricordato in questi termini, cioè viene definita la giornata del rivoluzionario prigioniero. Perché si rimanda al 19 giugno del 1986, quando il governo peruviano, in mano al boia Garcia, tra l'altro social fascista si potrebbe ben definire, inviò l'esercito a massacrare circa 300 prigionieri rivoluzionari che avevano preso il controllo di diverse carceri appunto in Perù. Da allora il Partito Comunista del Perù decise che la ricorrenza del 19 giugno, appunto è il giorno dell'eroismo, avrebbe ricordato il sacrificio e la resistenza di tutti i detenuti politici che sono caduti e continuano a lottare all'interno delle galere della borghesia. Questo intento viene raccolto da molte realtà politiche in diversi paesi e oggi la data del 19 giugno è diventata patrimonio di tutti coloro che vogliono rivendicare l'appoggio e la solidarietà ai prigionieri rivoluzionari in ogni parte del mondo. Quindi è proprio una giornata che appartiene alla memoria di classe e alla nostra anche prospettiva, perché ricordando quanti prima di noi hanno sacrificato la propria vita nella lotta, è un esempio nella determinazione a lottare oggi contro gli stessi nemici che continuano a costringerci a condizioni di fame e sfruttamento bestiali, nonché poi a esportare la guerra su tutti i fronti di guerra aperti, come di solito noi raccontiamo e descriviamo ai nostri ascoltatori. Ovviamente sappiamo che con l'avanzamento della crisi non può che esserci la necessità da parte della borghesia di anche sviluppare la repressione di quanti di fronte alla crisi si mobilitano e cercano di sviluppare lotta e insomma non ci stanno agli attacchi che vengono portati avanti dai padroni. In questo senso, appunto, siamo di fronte a un continuo. Adesso
no, ti si sente a colpi. Il problema è che io non lo so se i nostri ascoltatori ti sentono a colpi o solo io.
Adesso forse sì, forse che no.
Si boh. Sente, sì.
Comunque stavo appunto dicendo che oltre insomma all'esempio più alto dei rivoluzionari prigionieri, anche notiamo che, anzi, andando un po' a diminuire la presenza e la mobilitazione, la prospettiva rivoluzionaria all'interno delle lotte, aumenta invece il livello di repressione di tutte le lotte, anche sociali, più immediate. E questo insomma ci fa capire che i padroni sono sul piede di guerra. Molti casi li abbiamo notati in questi ultimi periodi, come il giro di vite si stia stringendo di fronte ai proletari, nei confronti dei proletari che si mobilitano. Pensiamo anche alla giovane compagna Maya di Torino, presa e di fatto picchiata dagli sbirri, perché riconosciuta come una ragazza, una compagna che si mobilita nelle lotte. Ma lo vediamo, l'abbiamo visto venerdì con gli sbirri che hanno caricato i facchini in sciopero a Modena, lo abbiamo visto insomma in purtroppo varie circostanze, e ci sentiamo oggi anche di dare spazio a un comunicato su un esempio veramente allucinante di repressione che si è concretizzato proprio domenica a Bologna.
Infatti leggeremo adesso questo comunicato sui fatti di Bologna dell'11 di giugno. Domenica 11 giugno la giornata a Bologna è iniziata presto. Sullo sfondo una città totalmente blindata e militarizzata da qualche settimana. Polizia, carabinieri e militari in tutte le strade, blocchi, identificazioni, arresti aleatori, fogli di via. Sono state effettuate più di 400 identificazioni. Erano la normalità da giorni. La tensione, arrivati là, era visibile nei volti delle persone. Tutto questo per proteggere il G7, i grandi padroni, i signori della guerra, della crisi e della morte. I ragazzi del collettivo bolognese Hit the Rich, insieme ad altre realtà studentesche della città e anche a noi, compagni della Marzola occupata, scesi da Padova, si erano trovati la mattina presto. L'obiettivo era semplicemente liberare un posto vuoto, abbandonato, come tanti ne troviamo a marcire nelle nostre città, per farlo diventare uno spazio di socialità, un luogo giovanile e popolare, animato da un progetto riguardante la cucina popolare. Dopo pochi minuti dall'ingresso nello spazio sono arrivate diverse volanti della polizia. Siamo stati fermati tutti, sia i ragazzi all'interno del locale, sia chi si trovava sulla strada. Poi, senza aver avuto la possibilità di contattare avvocati o conoscenti, caricate sulle volanti e portati in questura. La procedura è sempre la stessa. Ogni richiesta di telefonare ad un avvocato cadeva nel vuoto o veniva seguita da insulti e minacce. Poi foto segnaletiche, impronte digitali, perquisizioni fino a rimanere nudi in un bagno da soli con dei poliziotti. Il tutto con la lentezza che è propria dei loro neuroni. La giornata si è conclusa dopo 18 ore e mezza, con più di 12 fogli di via da Bologna per 3 anni, anche per noi compagni di Padova, con la denuncia per invasione di terreni ed edifici aggravata, danneggiamento aggravato e possesso di armi o di oggetti atti ad offendere, con il sequestro di tutti i cellulari, delle macchine e delle biciclette e ciliegina sulla torta con la scomparsa di alcuni effetti personali, tabacco o soldi dai portafogli. Due dei 19 compagni, oltre a tutto questo, hanno trascorso la notte in cella, accusati anche di furto di una scala e costretti ad essere sottoposti il giorno seguente ad un processo per direttissima. Il verdetto rimandati a giudizio, ma la notte in cella era già la loro condanna, ancor prima del processo. Quella che è toccata a noi è una procedura che le forze dell'ordine sempre più spesso stanno mettendo in pratica. È l'onda lunga degli ultimi decreti securitari fino al più recente, firmato Minniti, che permettono agli sgherri della legge di sequestrarti senza alcuna possibilità di dissentire. È successo a noi, è successo alla ragazza di 19 anni che a Torino è stata persino picchiata, o ai compagni antimilitaristi sardi. Insomma, colpisce chiunque provi ad alzare la testa e a lottare. Assistiamo da mesi a come, per questi grandi eventi, si metta in piedi un impianto repressivo volto a impedire ai compagni, o a chiunque lo desideri, di partecipare a queste giornate, senza correre il rischio di essere fermati, schedati, trattenuti in questura o allontanati dalla città. Ormai vediamo come il clima di guerra sul fronte esterno si ripercuota costantemente sul fronte interno, con un aumento costante della militarizzazione del territorio e delle misure repressive nei confronti di chiunque provi a mettere in discussione questo sistema, fatto solo di crisi, guerra e sfruttamento. Non saranno però né manganelli, né fogli di via, né denunce a fermare le nostre battaglie e ad eliminare la volontà di riprendersi ciò che ci spetta. Noi continueremo ad occupare, ad aprire spazi di libertà, a rialzarci dopo ogni caduta e a star lì in prima linea. Sappiamo di aver ragione, sappiamo che un'altra società è possibile e sappiamo che solo con la lotta e combattendo sarà possibile costruirla. Solidarietà a tutti i compagni bolognesi, hasta la vittoria sempre, Assemblea della Marzola Occupata. Ecco, questo appunto è un po' il comunicato che riassume ciò che appunto è successo a molti compagni appunto domenica 11 giugno a Bologna, ma appunto insomma purtroppo non rappresenta solo quello che è successo a loro quel giorno, ma rappresenta appunto un clima, come si diceva prima, che sta continuando a peggiorare. Vediamo insomma, a fronte di ormai qualunque grossa manifestazione nazionale viene fatta, assistiamo a blocchi di pullman interi portati in questura, attivisti perquisiti, sequestrati appunto in questura per ore e ore, fogli di via, ormai sappiamo esistere anche il Daspo urbano addirittura adesso, che ciò vuol dire sulla base del nulla impedirti l'accesso a vie, a quartieri, insomma, anche se non dall'intera città. Quindi insomma questo è un po' il clima che si sta muovendo, e ovviamente l'unica risposta non può che essere insomma unirsi e continuare a lottare, a portare avanti insomma le nostre battaglie. Detto questo, direi che possiamo fare un attimo di pausa e poi invece entriamo più nel vivo insomma degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione internazionale.
E non mi dire di sorridere, chiedimi di lottare, perché lottare è vivere. Non credo alle sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e folletti bianche. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding.
sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, siete sempre su radiazione.info e sono le 19.26 se il mio occhio non mi inganna. E passiamo, come aveva preannunciato Silvia, a dare alcuni aggiornamenti sulla situazione internazionale, a cominciare dall'Ucraina, o meglio dal paventato ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
Di sopperire con le nostre notizie alla mancanza di Larissa, che
esatto.
Non ci riesce in questo preciso momento a aggiornare di persona, ma insomma a breve tornerà ai nostri
speriamo
microfoni.
Speriamo di sì, e sarà veramente una voce antifascista proprio dalla Novorossia stavolta.
Esatto.
Ecco, tornando sui nostri passi, leggiamo un articolo dal titolo pregnante: è nato il neonazismo in Europa. L'articolo è di Maglio Di Nucci del 17 giugno. L'Ucraina, di fatto già nella NATO, vuole ora entrarvi ufficialmente. Il Parlamento di Kiev, l'8 giugno, ho parlato di Unione Europea, intendevo dire NATO, ma il caldo mi fa brutti scherzi. L'8 giugno ha votato a maggioranza 276 contro 25 un emendamento legislativo che rende prioritario tale obiettivo. La sua missione nella NATO non sarebbe solo un atto formale. La Russia viene accusata dalla NATO di aver annesso illegalmente la Crimea e di condurre azioni militari contro l'Ucraina. Di conseguenza, se l'Ucraina entrasse ufficialmente nella NATO, gli altri 28 membri dell'alleanza, in base all'articolo 5, dovrebbero assistere la parte attaccata intraprendendo l'azione giudicata necessaria, compreso l'uso della forza armata. In altre parole, dovrebbero andare in guerra contro la Russia. Il merito di aver introdotto nella legislazione ucraina l'obiettivo di entrare nella NATO va al presidente del Parlamento, Andriy Paryubi, cofondatore nel 1991 del Partito Nazionalsociale Ucraino, sul modello del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, capo delle formazioni paramilitari neonaziste usate nel 2014 nel push di Piazza Maidan sotto regia USA NATO, e nel massacro di Odessa, capo del Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale, che con il battaglione Azov e altre unità neonaziste attacca i civili ucraini di nazionalità russe nella parte orientale del paese ed effettua con apposite squadracce feroci pestaggi di militanti del Partito Comunista, devastando le sue sedi e facendo roghi di libri in perfetto stile nazista, mentre lo stesso partito sta per essere messo ufficialmente fuori legge. Questo è Andriy Paryubi, che in veste di presidente del Parlamento ucraino, carica conferitagli per i suoi meriti democratici nell'aprile 2016, è stato ricevuto il 5 giugno a Montecitorio dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. L'Italia, ha sottolineato la presidente Boldrini, ha sempre condannato l'azione illegale avvenuta ai danni di una parte del territorio ucraino. Ha così avallato la versione NATO, secondo cui sarebbe stata la Russia ad annettersi illegalmente la Crimea, ignorando il fatto che la scelta dei russi di Crimea di staccarsi dall'Ucraina e rientrare nella Russia è stata presa per impedire di essere attaccati, come i russi del Donbass, dei battaglioni neonazisti e le altre forze di Kiev. Il cordiale colloquio si è concluso con la firma di un memorandum d'intesa che rafforza ulteriormente la cooperazione parlamentare tra le due assemblee, sia sul piano politico che su quello amministrativo. Si rafforza così la cooperazione tra Repubblica Italiana, nata dalla resistenza contro il nazifascismo, e un regime che ha creato in Ucraina una situazione analoga a quella che portò all'avvento del fascismo negli anni 20 e del nazismo negli anni 30. Il battaglione Azov, la cui impronta nazista era presentata dall'emblema ricalcato da quello delle SS Das Reich, è stato incorporato nella Guardia Nazionale, trasformato in unità militare regolare e promosso allo status di reggimento operazioni speciali. È stato quindi dotato di mezzi corazzati e pezzi d'artiglieria. Con altre formazioni neonaziste, trasformate in unità regolari, viene addestrato da istruttori USA della 173esima divisione aviotrasportata, trasferiti da Vicenza in Ucraina, affiancati da altri della NATO. L'Ucraina di Kiev è così divenuta il vivaio del rinascente nazismo del cuore dell'Europa. A Kiev confluiscono neonazisti da tutta Europa, Italia compresa. Dopo essere stati addestrati e messi alla prova in azioni militari contro i russi di Ucraina nel Donbass, vengono fatti rientrare nei loro paesi. Ormai la NATO deve ringiovanire i ranghi del gladio.
Ricordiamo inoltre che, come ci un po' faceva sapere la rissa dai contatti che abbiamo avuto telefonici da mentre è appunto in questo momento non in Italia, la situazione in questi giorni è aspettate che cambio microfono, ecco, perché non si sentiva nulla di quello che ho detto prima. Bene, niente, stavo dicendo appunto che Larissa, in questi giorni l'abbiamo potuta sentire velocemente, insomma, nonostante non sia in Italia, e ci faceva sapere che c'è stato un ricrudimento della situazione appunto di guerra in Donbass e insomma che i bombardamenti sono stati fortissimi in questi quest'ultima settimana, colpendo varie villaggi proprio di civili e insomma colpendo molti civili, quindi diciamo che insomma c'è una situazione che è tutt'altro che è stabilizzata, tutt'altro che anche normalizzata, nel senso che insomma l'esercito golpista spinge per provocare, annettersi insomma la ancora pezzi di Donbass, e non a caso lo fa adesso proprio perché insomma c'era nell'aria appunto gli incontri di Minsk, per cui insomma bisognava ulteriormente insomma rincrudire la situazione. Andiamo a leggere ora un altro articolo, sempre sulla situazione in Ucraina, che si intitola Ucranizzazione tra filologia e carri armati. È un articolo del 7 di giugno. Poche ore fa è iniziata una forte offensiva ucraina contro la Repubblica Popolare di Lugansk, appunto come vi stavo annunciando prima, con bombardamenti di quartieri civili nelle aree di Stalknov, Dontensky, Frunze e Kalinovo. Ma nel frattempo a Kiev c'è chi si diletta di storia per arrivare a proclamare la supremazia ucraina sulla civilizzazione universale. Per non essere da meno del fratello, l'ex presidente ucraino Yushchenko, che qualche mese fa aveva ucrainizzato Tchaikovsky, Dostoevsky e Repin, storico ed ex deputato della Rada, omeliando i temi apostolici sul canale Rada, rivela che gli antichi filosofi greci disquisivano in lingua ucraina. Molto probabile. Yushchenko ha parlato di un'antica unica civilizzazione che univa quasi 70 popoli, tra cui quello ucraino, sebbene quest'ultimo si trovasse alla sua periferia. A sud di Somalia ed Etiopia non ci fu e non ci sarà alcuna civilizzazione. A est e nord-est del Don ci fu una civilizzazione conquistatrice, mentre quella civilizzazione creativa, inclusa Scizia e Ucraina, che si trova ai confini, sì, l'Ucraina, soltanto che si tratta dell'Ucraina della civilizzazione, ha detto Yushchenko, giocando sul significato slavo del nome Ucraina, e infatti Ucraina, la periferia. E quell'antica civiltà non solo parlava ucraino, ma addirittura Diogene avrebbe consigliato di usare usarla quale lingua statale, ha sottolineato Petro, lo storico, attribuendo così al filosofo cinico una categoria che solo 24 secoli più tardi sarebbe diventata la bandiera del nazionalismo golpista a Kiev. gli ha replicato il politologo dell'Università di Lugansk, Krisenko, secondo il quale i filosofi greci non avevano nemmeno idea dell'Ucraina e degli ucraini, dato che simili termini sono stati coniati dagli austro-ungarici a cavallo tra i secoli 19 e 20. Addirittura un grande letterato come Ivan Franko si definiva russino o ruteno. Inoltre, l'apparizione della prima formazione politica denominata Ucraina è legata al 1917, a differenza, ad esempio, della Novorossia, comparsa sulle carte dell'Impero russo nel 1764. Ormai quella di ucranizzare lo scibile umano è diventata una costante degli esponenti della nuova civiltà sorta sulle rive del Dnepr nel febbraio 2014, una civiltà innalzata a battistrada delle nuove forme di modello liberale occidentale. Ce lo chiede l'Europa, significa nei paesi di più antica tradizione civile, fra virgolette, una crescita di tariffe energetiche di qualche punto percentuale, ecco che per il Fondo Monetario Internazionale porta l'Ucraina all'avanguardia con aumenti del 300, 350 e anche 700%. Ecco che il 78% degli ucraini non è in condizione di pagare le tariffe municipali, cresciute di 10 volte in 3 anni. Se l'Europa chiede che si innalzi l'età pensionabile, ecco che il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale chiedono, fra virgolette, a Kiev di dare un colpo di acceleratore con cui si annullano in pratica i contributi versati ai fini pensionistici. Ma questo sembra essere ancora poco se il paese, secondo il IMD, World Competitive Yearbook 2016, citato dalla Novorossi Inform, si è ben posizionato al 60° posto sui 63 paesi esaminati per concorrenzialità internazionale, verificata su 333 criteri per la situazione economica e imprenditoriale. Efficienza che gli organi statali efficienza degli organi statali e stato delle infrastrutture. È così che il commissario europeo Jens Hahn ha ammonito Kiev che resta appena un anno prima delle elezioni presidenziali per accelerare sulle riforme sanitaria, pensionistica e fondiaria e sulle privatizzazioni, cioè spalancare completamente le porte alla svendita di territorio e imprese ai capitali occidentali. Infatti la pillola della questione che l'Ucraina era quella che culturalmente doveva essere, no, agli albori della società occidentale, serve a far digerire la pure supposta che l'Europa ce lo chiede, sta conficcando al popolo ucraino dopo il golpe di Kiev.
Certo, e continuando con l'articolo, una svendita che sa tanto, scrive Alexei Gumilev, di sindrome degli aborigeni, i quali vendettero le isole di Manhattan per un pugno di bigiotteria del valore di $26. Nello specifico della riforma sanitaria se ne sta occupando la ministra Uliana Suprun, cittadina americana di genitori ucraini emigrati, contando sul calo dell'aspettativa di vita degli ucraini, con una popolazione che le cifre ufficiali danno a 38 milioni. L'ultimo censimento è del 2001, ma che pare avvicinarsi ai 25 milioni. Un calo nell'aspettativa di vita cui contribuisce direttamente la fuga di cervelli. Nel 2015 sarebbero emigrati dal paese oltre 10.000 medici su 160.000 e altri 13.000 specialisti nel 2016. Ovviamente questi dati preoccupano soltanto quella fetta di popolazione caduta in miseria e passata dal 12 al 60% nei 3 anni maijanisti. Non turba certo quegli oligarchi e alti funzionari che, mentre sbraitano contro l'aggressione russa, non disdegnano di mantenere ville e palazzi nella Crimea occupata, come documenta RIA Novosti. Angustia ancor meno l'oligarca presidente Petro Poroshenko, accusato ora dalla rivale in affari, prima ancora che in politica, la martire del gas Giulia Timoshenko, di prolungare consapevolmente la guerra nel Donbass per coprire, lui e la sua cerchia, l'inaudita corruzione che dilaga nel paese. Non sono certo umanitari i motivi che spingono l'ex primo ministro, che nella primavera del 2014 fu intercettata mentre auspicava una bomba atomica sui russi del Donbass. Nell'Ucraina golpista la lotta è, come nella rivoluzione arancione di tre lustri fa, finalizzata solo ad assicurarsi posizioni indispensabili a controllare quel che resta delle ricchezze del paese. Alla Timoshenko ha immediatamente replicato il blocco Poroshenko, che ha proposto di mandare sotto inchiesta la bionda eroina europeista per alto tradimento, avendo sottoscritto con Mosca, quando era primo ministro nel 2009, il contratto di fornitura del gas russo. Un atto qualificato dai deputati presidenziali non solo delitto contro il popolo ucraino, ma anche tradimento degli interessi nazionali. In questo quadro suona l'allarme l'ex ambasciatore della Repubblica Ceca in Russia e Ucraina, Jaroslav Bašta, che commentando i risultati di un sondaggio, secondo cui il 60% dei giovani ucraini sarebbe disposto a lasciare il paese, ha posto l'accento sulla questione delle minoranze nazionali e dei problemi con Russia, Ungheria, Polonia, Moldavia, Romania e Bielorussia, di fronte al rifiuto governativo di ogni idea di federalizzazione e alla possibile disgregazione del paese. In questo senso, newsfront.info paragona l'Ucraina golpista al Kosovo dominato dall'ideologia sciovinista grande albanese, che aggredisce regolarmente la minoranza serba. In Ucraina succede lo stesso coi rusini dell'Oltre Carpazia, uno dei territori accorpati all'Ucraina nel 1944 grazie al potere sovietico, così come il Donbass negli anni 20, la Galizia nel 1939, la Crimea nel 1954. Kiev tenta, con ogni mezzo, senza successo, di assimilare i circa 160.000 ungheresi dell'Oltre Carpazia. Fa lo stesso con gli oltre 200.000 bulgari di Bessarabia. Il metodo è quello dei battaglioni, i nazionalisti del Carpazia Sec in un caso, i nazisti di Pravi Sektor in un altro e ancora i nazionalisti di Svoboda nel caso delle minoranze polacche. Per quanto riguarda i russi del Donbass, l'ex capo di Pravi Sektor, Dmytro Jaros, ha dichiarato che è sufficiente la volontà politica di attaccare. Militarmente siamo in grado di riprendere il Donbass in un attimo. Abbiamo visto. Veramente, fortunatamente non è esattamente così, anzi direi che la resistenza insomma sta facendo il suo. E la vicepresidente della frazione parlamentare Fronte Popolare, Victoria Siumar, ha detto che i generali ucraini sono pronti per l'attacco al Donbass. Detto fatto, notizie di poche ore fa diramate da Rusvesna.su indicano attacchi in forze ucraini nell'area di Zelobok, una cinquantina di chilometri a nord-ovest di Lugansk. Sembra dunque che stia per cedere l'ultimo freno venuto da Washington. Appena 5 giorni fa l'ambasciatore USA a Kiev, Ivanovic, aveva dichiarato che il segretario di Stato Rex Tillerson starebbe esaminando la possibilità di un più attivo intervento statunitense nel processo negoziale di pace, correggendo l'iniziale posizione di Donald Trump che pareva scaricare sull'Unione Europea la questione ucraina. Può darsi che le parole di Tillerson abbiano messo fretta ai golpisti di Kiev. Ecco, un articolo un po' lungo, ma insomma che dà un po' un'immagine appunto della situazione al momento. Ma c'è di più, nel senso che oltre a quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina, diciamo che l'Italia, come sempre,
fa la sua parte.
Ci mette lo zampino.
Prima nel golpe, poi nel sostenerlo, anche se, come avevamo letto, con un grosso, insomma, un conflitto di interessi tra quello che era il premier all'epoca Renzi e invece la borghesia italiana, che insomma andare contro la Russia non gli faceva tanto comodo, però insomma sostenendo il golpe, ma non solo.
Infatti, come andiamo a leggere adesso, c'è stato un interessante incontro a Napoli. L'articolo si intitola Napoli-Ucraina, le relazioni pericolose, ed è tratto da Contropiano del 18 giugno. L'incontro tra Luigi De Magistris e l'ambasciatore ucraino Yevgen Pereligin, avvenuto il 15 giugno a Palazzo San Giacomo a Napoli, con annesso scambio di doni, non può e non deve passare sotto silenzio. Yevgen Pereligin, scusate la pronuncia.
Stavolta tocca a te.
Sì, Larissa ci manchi. In qualità di ambasciatore rappresenta quell'estrema destra neonazista appoggiata dalla NATO e dall'UE al soldo di ricchi oligarchi ucraini e del capitale internazionale che rivendica trionfalmente un passato fosco, sinistro e costellato di crimini contro l'umanità, riesumando svastiche e simboli nazisti. Se è vero che il genocidio, come stabilito il 9 dicembre del 48 sull'onda dell'Olocausto dalle Nazioni Unite, è un crimine internazionale, l'Ucraina oggi ha un governo criminale. In barba a tutte le convenzioni, avrebbe usato, secondo fonti russe, armi di distruzione di massa contro i civili al confine orientale. Esisterebbero, secondo tali fonti, le prove dell'utilizzo dei missili tattici Tosca-U contro i civili durante i conflitti armati. Tali armi sono state utilizzate nelle città di Novosvetlovka, Ternovoye e Rovenki. Nonostante i tentativi di copertura della UE, appare ormai conclamata la volontà di annientamento della popolazione del Donbass da parte della giunta golpista di Kiev. Si potrebbe pensare che queste informazioni provengano solo da fonti filorusse, ma qualche sospetto dovrebbe sorgere anche negli europei più acquiescenti, se insospettabili testate come The New York Times insistono addirittura sul fiancheggiamento dell'ISIS alle brigate neonaziste ucraine. Non dimenticheremo infine lo slancio con cui, durante la visita al rettorato di Catania, contestato dagli antifascisti, l'ambasciatore in questione urlò con tracotanza «Viva Bandera!». Nella Napoli delle quattro giornate, città simbolo della resistenza perché prima in Europa riuscì a liberarsi da sola dall'occupazione delle forze armate naziste e fasciste, rendere gli onori a chi rappresenta un governo golpista e criminale che si ispira al boia nazista Stepan Bandera è un'offesa che non ammette giustificazioni. Distinguo doppiopesismi, sfumature di interpretazioni o attenuanti di vario genere. L'antifascismo non conosce condizioni, è assoluto, svincolato dai sé e dai ma. Lo stesso De Magistris, che in altre occasioni non si è certo lasciato condizionare da questioni di protocollo, come nel caso in cui giustamente si è categoricamente rifiutato di incontrare l'allora presidente del Consiglio Renzi, ci lascia oggi sbigottiti di fronte alla gravità dell'atto consumato tra le pareti di Palazzo San Giacomo. Se a ciò si aggiunge che nella stessa giornata dell'incontro si svolgeva la Country Presentation Ucraina, con tanto di logo del comune sulla locandina dell'evento, sorge il sospetto che la legge del profitto venga anteposta ai principi della nostra Costituzione.
Temo che invece noi non siamo per niente sorprese di questa cosa.
Dopo questa pessima pagina, scritta dal sindaco di Napoli, ci aspettiamo una completa inversione di rotta, a partire dalla firma delle due petizioni nate dal coordinamento di organizzazioni antifasciste, comitati e collettivi che da tempo si sono mobilitati in azioni di solidarietà e campagne umanitarie a sostegno del Donbass, che resiste alla giunta di Kiev. Un contro di riferimento della cittadinanza onoraria da parte di Tosi e Petro Poroshenko, l'altra, più recente, per il riconoscimento delle repubbliche popolari del Donbass. Risulta infatti che il sindaco di Napoli non abbia ancora firmato, a fronte di tanti altri sottoscrittori antifascisti, a partire dai partigiani, le due petizioni. Ci si augura che i documenti propostigli, nella migliore delle ipotesi, si siano semplicemente persi tra le polverose carte degli uffici comunali.
Infatti, come si accennava prima, insomma, noi non è che siamo particolarmente sconvolte o turbate da insomma, ciò che ha fatto De Magistris in questi giorni, perché sappiamo benissimo insomma, un po' il personaggio che è, insomma, da una parte l'amico del popolo, ma dall'altra ovviamente non può che portare avanti insomma, i suoi interessi. Chiarendo questo, comunque volevamo, in merito a questo argomento, leggere un paio di contributi che sono stati prodotti appunto in seguito a, appunto al fatto che De Magistris,
questo teatrino.
Esatto, teatrino che però comunque dobbiamo ammettere che ha alzato un po' più di polveroni, nel senso che è un dato di fatto ciò che De Magistris dice di essere e ciò in cui dice di credere, insomma, nel senso che se Tosi dà la cittadinanza onoraria a Poroshenko, la cosa mi turba relativamente, perché so che personaggio è Tosi. De Magistris invece è vero che si è sempre ammantato di questo antifascismo, di essere il sindaco rivoluzionario, quindi insomma ci può stare anche che alcune persone,
ricordo che comunque era un magistrato, quindi
certo,
sempre è dalla parte della borghesia, quindi dove la borghesia chiama, De Magistris risponde.
Certo,
questo
assolutamente senza ombra di dubbio, era solo per far capire perché insomma tanta gente, ripeto, quando è stato successo con Tosi, nessuno ha detto Tosi ma perché fai questa cosa, hanno detto vabbè grazie. grazie, lo sapevamo. Invece De Magistris aveva provato a vendersi, insomma, appunto come un amico del popolo, quello che va a parlare nei centri sociali, quello che è appunto antifascista, e invece insomma alla lunga, piano piano, e ripetiamo, non solo in questa occasione ma in diverse occasioni, non ha fatto altro che dimostrarsi appunto quello che è, insomma, appunto un personaggio che deriva da una certa storia e da un lavoro ben specifico.
Beh, le contraddizioni mettono a nudo quello che le parole cercano di fatto camuffare, quindi speriamo che questa cosa, le sentiremo poi dalle accuse di quanti si stanno mobilitando per in solidarietà del Donbass, le accuse pesantissime nei confronti appunto di Poroshenko, ovviamente, e di conseguenza di chi lo ospita o lo riceve, chissà che insomma questa cosa dimostri una volta in più che purtroppo, cioè, è solo la lotta che paga e non ci sono santi in paradiso che possono fare gli interessi dei proletari, neanche il più illuminato dei signori, diciamo, no?
Assolutamente, infatti il primo contributo...
I feudatari, anzi.
Il primo contributo breve, insomma, che andremo a leggere è stato scritto da un gruppo di donne antifasciste ucraine di Napoli. Napoli, perché il sindaco riceve l'ambasciatore di Poroshenko? Caro sindaco, dobbiamo proprio confessarglielo, ci ha deluso molto questa volta. È stato un fulmine a ciel sereno la notizia del suo incontro con l'ambasciatore del governo Poroshenko. Un gesto istituzionale dall'alta valenza diplomatica, purtroppo. È davvero incomprensibile che un acclarato antifascista come lei decida di dare copertura politica ad uno Stato che sta facendo carta straccia di qualsiasi diritto democratico, il cui nazionalismo è di puro stampo nazista. L'incedere sanguinario e criminale dell'esercito di Kiev contro le neorepubbliche del Donbass servono solo ad assicurare lo sfruttamento a basso costo delle risorse naturali e collettive, a danno di una popolazione stremata da anni di aggressioni militari. Già nel recente passato le avevamo chiesto una firma alla petizione contro il sindaco di Verona Tosi, che aveva ricevuto in pompa magna il presidente Poroshenko, regalandogli addirittura dei quadri. Non ci arrivò risposta da lei. Le chiedemmo poi in seguito una firma a corredo della petizione per il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, a lei che è un grande sostenitore dei processi di autonomia, ma nessuna risposta. Forse dobbiamo pensare che lei, come la stragrande maggioranza del paese, ignora cosa stia accadendo realmente in Ucraina. Purtroppo non credo proprio, insomma, che sia questo il caso, aggiungo io. Stanno ritornando i bracci tesi, le violenze di Stato contro gli oppositori, l'irreggimento della società. Nelle scuole si insegnano le canzoni dei banderisti, i collaborazionisti ucraini del nazismo. Farebbe meglio a riflettere su quel che ha fatto e possibilmente a fare autocritica. Il fascismo non deve passare e si ricordi invece che le mani che ha stretto sono mani lorde di sangue. Ecco questo appunto un breve contributo scritto proprio, direi anche molto di cuore, da un gruppo appunto di donne antifasciste ucraine che ovviamente qui stanno cercando di lottare per bloccare appunto l'ascesa del fascismo nel loro paese.
Leggiamo poi un altro comunicato, questo qua invece sviluppato dal coordinamento, scritto dal coordinamento ucraino antifascista, che è appunto, insomma, coordinamento e rete che sappiamo, insomma, e che spesso noi vi leggiamo, perché si mobilita contro contro il governo golpista di Kiev e quindi in solidarietà del popolo del Donbass. Andiamo quindi a leggere questo comunicato che dice: come comitati, partiti e organizzazioni politiche aderenti al coordinamento ucraino antifascista, riteniamo inaccettabile l'incontro tra il sindaco Luigi De Magistris e l'ambasciatore di Ucraina per il GIN, corredato di doni e di cortesia, avvenuto lo scorso 15 giugno a margine di un'iniziativa della Camera di Commercio di Napoli con una rappresentanza del governo golpista, oligarca e fascista di Kiev. Riteniamo che sul fascismo nessuno sconto è accettabile. che non esistano fascismi buoni o fascismi con cui sia possibile basare un dialogo. È pertanto inaccettabile che il comune di una città come Napoli, la Napoli antifascista delle quattro giornate, la Napoli medaglia d'oro della resistenza, la Napoli che rialza la testa e diventa laboratorio politico della sinistra, dell'internazionalismo proletario, della contestazione alla NATO, alla sua guerra, il governo Renzi e a Salvini possa promuovere e non boicottare scambi e relazioni di ogni genere, con un governo criminale come quello ucraino. 3 anni e mezzo fa, in Ucraina, con un colpo di Stato mascherato da rivoluzione di popolo e sostenuto dalla NATO e dalle oligarchie dell'Unione Europea, si insediava a Kiev un governo di oligarchi filo-occidentali sostenuto dalle peggiori formazioni nazifasciste del paese, di ispirazione banderista, legate a partiti come Forza Nuova, Casa Pound e Alba Dorata. Una giunta che, come quella cilena, si distingueva per le violenze indiscriminate sui civili, per la persecuzione e i linciaggi degli oppositori politici, i roghi delle sedi dei partiti progressisti di sinistra, il sequestro, la tortura e l'omicidio dei giornalisti e reporter scomodi, come il nostro Andrea Rocchelli, ammazzato dal fuoco delle forze militari ucraine e slavinske, a Slavinsk, perché con le sue foto documentava i crimini contro bambini, donne, uomini, anziani compiuti dal governo golpista di Kiev su commissione dei cosiddetti, del cosiddetto Occidente democratico. Un crimine che urla ancora giustizia. Un governo che tuttora opprime il suo popolo e perseguita ogni voce dissidente, come dimostra la messa al bando dei partiti e delle organizzazioni comuniste colpevoli di organizzare l'opposizione alla giunta, con petizioni e altri strumenti che in ogni democrazia e ogni paese civile sono solo non solo tollera, ma incoraggia, insomma. Un governo che si è macchiato di crimini orrendi contro il suo stesso popolo, come il pogrom di Odessa alla casa dei sindacati e la strage di Mariupol del 9 maggio 2014. Un governo che da 3 anni bombarda il popolo del Donbass, reo di rivendicare la propria indipendenza secondo un principio fondamentale di autodeterminazione dei popoli, garantito dalla Carta dell'ONU. Un'aggressione che più che guerra dovrebbe chiamarsi pulizia etnica, visto che gli obiettivi preferiti delle cosiddette forze antiterroristiche ucraine, fra virgolette ovviamente, sono asili, scuole, ospedali, ferrovie, ponti, fabbriche del pane e miniere. Noi siamo testimoni di questi crimini, siamo stati in Donbass e abbiamo visto come i nostri occhi le scuole, le case dei civili ridotte in macerie, i laboratori scolastici di musica, artigianato, lettura, arte devastati dai grad ucraini. A Frunze, Kirovsk, Jalabok e Makevka. Abbiamo visitato gli istituti di bambini resi orfani dalla guerra, le scuole per i bambini disabili, le case per anziani e gli ospedali, i bombardati e ribombardati dopo essere stati ricostruiti svariate volte. Nonostante gli accordi di Minsk, nonostante la finta vigilanza degli osservatori OSCE, sotto gli occhi delle istituzioni europee che danno apertamente sostegno a questa pulizia etnica. Proprio 3 anni fa, quando Poroshenko iniziava i bombardamenti senza quartiere sul popolo della città di Lugansk, Lazvinsk e Donetsk, con armi ripudiate dalla comunità internazionale come le bombe a grappolo e fosforo bianco, Perelgin si recava a Catania per avviare relazioni con l'Ateneo del capoluogo siciliano. E mentre varcava l'ingresso del rettorato, contestato dalle forze antifasciste della città, gridava senza vergogna «Viva Bandera!». Sì, Stefan Bandera, collaborazionista ucraino dell'SS, criminale responsabile dei peggiori eccidi nazisti avvenuti durante l'operazione Barbarossa, oggi proclamato eroe nazionale dal governo filoeuropeo di Poroshenko. Lo stesso Perelgin costringeva l'amministrazione romana a togliere i manifesti commemorativi in onore del comandante Mozgovoi, eroe del popolo del Donbass, ucciso in un agguato terroristico delle forze ucraine, comandante novorusso, socialista, progressista, umanista, che ad Akhevk aveva promosso le riforme basate sull'auto-organizzazione del popolo e sul potere popolare. Quello stesso potere popolare che il sindaco De Magistri dice di voler promuovere nella sua amministrazione cittadina. Ma allora perché ricevere il rappresentante di un governo fascista di oligarchi che quotidianamente compie crimini contro un popolo che rivendica il proprio sacrosanto diritto all'autodeterminazione? Esattamente come palestinesi, curdi, cubani e venezuelani, perché chi si pone in continuità con l'esperienza partigiana ed è mosso da sentimenti antifascisti accetta doni di un ambasciatore che rivendica il passato nazista di quelle forze ucraine sconfitte proprio dai partigiani sovietici? Come si possono promuovere ad un tempo memoria storica, antifascista e relazioni economiche, commerciali e politiche con un governo che rimuove i monumenti alla vittoria sul fascismo e proclama nazisti eroi nazionali del proprio paese? Chiediamo al sindaco De Magistri di prendere le distanze, condannare la politica repressiva e di guerra dell'Ucraina di Poroshenko e Pelegin. Chiediamo che aderisca alle petizioni contro la cittadinanza onoraria di Verona a Poroshenko e per il riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che avevano recapitato mesi fa alla sua segreteria. Chiediamo infine alle forze di sinistra antifasciste e internazionaliste di prendere le distanze da questa vicenda vergognosa che coinvolge il comune di Napoli, che speriamo sia stata compiuta per ingenuità politica, e di esprimere la propria solidarietà a un popolo che da 3 anni e mezzo resiste ad un'aggressione fascista e imperialista.
Ma su questa ingenuità politica però sulla quale si insiste, ma adesso sembra un po' esagerato.
Allora,
stiamo parlando del sindaco di una delle città più grosse d'Italia, insomma, adesso va bene tutto, eh. Va bene che in Italia i politici ci piacciono ignoranti come delle capre, proprio con delle ignoranze che metà bastano, però insomma su cosa sta succedendo in Ucraina, voglio dire, abbiamo letto gli articoli del Sole 24 Ore anche, appunto, quindi insomma direi di no, insomma.
Allora, l'ingenuità politica personalmente non penso possa esistere all'interno, cioè lo può essere la signora che sta alla fermata dell'autobus,
esatto, che non sa
e
molto,
magari
e
non,
dice,
si,
vabbè,
non si è letta si il giornale l'altro giorno, però voglio dire non esiste l'ingenuità politica, tutto ha una motivazione e insomma chi purtroppo non vuole vederla deve anche fare un po' i conti invece con questa evidenza che direi è lapalissiana, tanto quanto una cosa che sebbene in tutto il comunicato sono assolutamente condivisibile, anzi lo sottoscriverei subito, immediatamente, anche l'esempio del Venezuela non mi sembra molto calzante, visto che sì, non è proprio quello che si sta sviluppando in Venezuela, non è una rivoluzione o una rivolta popolare, ma è tutt'altro, voglio dire, è le lunghe mani degli imperialisti Yankee che si stanno rifacendo sul proprio giardino di casa, quindi insomma anche su questo aspetto bisogna essere precisi e attenti, perché insomma si rischia poi, no, di leggere delle situazioni. Ecco, sarei stata più d'accordo se magari si citava l'esempio del Brasile, che ci sono state veramente delle mobilitazioni di massa. Altrimenti rischiamo, no, come giustamente accusano quelli che hanno visto la mobilitazione di Maidan come, no, una scusa per dire che era il popolo che lo chiedeva, anche di vedere nel Venezuela,
esatto,
la medesima cosa, quindi attenzione insomma anche a questo. Ma di questo parleremo
nella prossima puntata.
Assolutamente, e qua abbiamo fatto una spoilerata.
Spoileriamo, beh bisognava, insomma già siamo un po' in ritardo. Comunque, per quanto riguarda appunto il personaggio di De Magistris, andremo adesso a leggere un articolo che sembra un po' fuori tra virgolette dall'ambito internazionale, ma che in realtà ci sembrava interessante proprio in merito al discorso dell'ingenuità politica, che appunto non esiste, e anche sul fatto che ci sia chi è così turbato da ciò che ha fatto De Magistris in questo caso. Ma la verità è su chi è De Magistris, e questo articolo appunto è interessante perché ci fa capire quale in realtà piano piano sotto sotto è anche la sua linea.
Ecco, vediamo infatti perché a noi non stupiva poi così tanto la visitina che ha ricevuto recentemente De Magistris a Napoli. Napoli e la filosofia pratica di Minniti. 14 giugno, contropiano. Il 10 aprile 2017 il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, prometteva in un dibattito sul decreto Minniti, ancora in corso di approvazione in Parlamento, che questo decreto non avrebbe mai trovato applicazione sul territorio napoletano. Il sindaco in quella stessa sede esprimeva la sua forte preoccupazione per le misure repressive previste dal decreto Minniti, a fronte di quelle che, da parte dei comuni, erano piuttosto richieste di risorse finanziarie. Nonostante lo scetticismo di quanti facevano notare che De Magistris è vicepresidente dell'ANCI, nonché delegato ANCI per la legalità e la sicurezza, e con il testo ormai convertito in legge, altro non è che un testo emanato per far fronte alle richieste dei comuni, e scritto di concerto proprio con l'ANCI, non poteva che essere accolta con favore la dichiarazione di chi, da rappresentante dei napoletani, preannunciava che non avrebbe dato corso a quello scandaloso provvedimento che è il decreto Minniti. Trascorso poco tempo, però, il 9 maggio 2017 si apprendeva di un DASPO urbano notificato a un venditore di fiori in zona Chiaia dalla polizia municipale. Dopo alcune proteste contro il comando della polizia municipale interessata, il sindaco tornava davanti alle telecamere per chiarire la sua totale estraneità alla decisione e che ad ogni modo si sarebbe attivato per rimuovere questo problema. Nonostante le parole, invece, nell'arco di meno di 48 ore interveniva nuovamente la polizia municipale che, data la violazione dei DASPO, trasmetteva le carte al questore per procedere all'ordine di allontanamento del venditore di fiori. Si potrebbe ancora pensare che il sindaco di Napoli non c'entra, che il vertice dell'organo esecutivo del comune di Napoli non ha potere, neanche di persuasione, nei confronti della polizia municipale. Che sia quest'ultima a governare la città di Napoli. In questi giorni, però, leggiamo una delibera del 29 aprile 2017, firmata dalla giunta del comune di Napoli, con al vertice De Magistris, all'unanimità, con la quale si stabilisce, a tutela del decoro urbano, il divieto di vendita itinerante in un numeroso elenco di strade e piazze del centro della città. In altre strade e piazze, con apposito elenco separato, il divieto non colpirà chi vende prodotti dell'artigianato legati all'identità, alla cultura e alla storia cittadina. La delibera in questione pare confermare un'impostazione ormai tipica di questa amministrazione, che fa di tutto per eliminare dalla città vetrina l'economia marginale di chi tira a campare, senza però rinunciare al folk turismo che piace tanto ai turisti e agli avventori delle città ribelle e dell'accoglienza. La delibera prevede l'applicazione ai trasgressori di sanzioni amministrative e pecuniarie, la confisca della merce, fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla legge, tra cui il DASPO urbano, per intenderci, e, sempre se non fosse abbastanza chiaro il tutto, demanda al comandante della polizia locale e al dirigente del servizio mercati i successivi adempimenti di competenza. Questa delibera è stata firmata il 29 aprile 2017, cioè 10 giorni prima al famoso DASPO notificato al venditore di fiori. Oggi l'operazione di pulizia e decoro della città continua, con interventi continui nel solerte corpo di polizia municipale, soprattutto ai danni di venditori ambulanti della zona di Piazza Garibaldi. È il momento che queste operazioni vengano fermate e che il sindaco Luigi De Magistris smetta di mentire alla città al solo scopo di orientarla nel dibattito elettorale verso il suo partito. Bisognerà adoperarsi per obbligare al ritiro immediato della delibera e di qualsiasi altro atto che mira a tutelare il decoro della città vetrina a scapito di chi la città la vive e, suo malgrado, è costretto a farlo nella marginalità.
Ecco, questo era un po' appunto un articolo per far capire appunto di che personaggio stiamo parlando, insomma, al di là di questo caso specifico legato alla situazione in Ucraina. Detto questo, abbiamo parlato tantissimo, quindi direi che
musica maestro
possiamo fare una pausa musicale, che tra l'altro mi è bellissimo, mi è partito, mi sta andando Bella Ciao versione Novorossia.
Vedi? Siamo sul pezzo anche quando non lo volemmo essere.
E Tamburi Rossi ormai
va da solo.
Va da solo.
Прощай, мой милый. Грустить не надо. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 я на рассвете уйду с отрядом юго-восточных партизан. за отряда юго-восточных партизан.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drives my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell.
Нам будет трудно, я это знаю. О, Белла чао, Белла чао, Белла чао, чао, чао. Но за свободу родного края мы будем биться до конца.
هذا الكبار وصغار في غادر اللي غابوا اللي زار رانا انت من مناو العباء والسلام يبقى السكر العالم ودزيانا ريان ويبقى لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:17 di lunedì 19 giugno. Devo abituare a dire lunedì invece che giovedì.
Giovedì.
Mi ero ormai abituata, invece siamo a lunedì 19 giugno.
Cioè adesso facciamo iniziare con la nostra gioia, la settimana, a tutti i nostri ascoltatori.
Esattamente, e infatti come poter riempire di cuore, di gioia i nostri ascoltatori se non parlando di Gentiloni? Ecco, meno male che abbiamo i suoni di sottofondo, rendono tutta la nostra entusiasmo nei confronti del nostro amatissimo presidente. E vediamo infatti cosa ci racconta Manlio Di Nucci il 6 giugno a proposito di Gentiloni e il disarmo nucleare. Allora, la scena della folla presa dal panico in piazza San Carlo, a Torino, con drammatiche conseguenze, tra l'altro è morta anche una ragazza alla fine di 38 anni, è emblematica della nostra situazione. La psicosi da attentato terroristico diffusa ad arte dall'apparato politico mediatico in base a un fenomeno reale di cui si nascondono però le vere cause e finalità, ha fatto scattare in modo caotico l'istinto primordiale di sopravvivenza. Esso viene invece addormentato col blackout politico-mediatico, quando dovrebbero scattare in modo razionale di fronte a ciò che mette in pericolo la sopravvivenza dell'intera umanità, la corsa agli armamenti nucleari. Infatti siamo terrorizzati dal terrorismo quando abbiamo le bombe sotto il letto, le bombe americane, tra l'altro, direi, sotto il letto. Vabbè, andiamo avanti. Di conseguenza, la stragrande maggioranza degli italiani ignora che sta per svolgersi alle Nazioni Unite, dal 15 giugno al 7 luglio, la seconda fase dei negoziati per un trattato che proibisca le armi nucleari. La bozza della Convenzione sulle armi nucleari, redatta dopo la prima fase negoziale in marzo, stabilisce che ciascuno Stato parte si impegna a non produrre né possedere armi nucleari, né a trasferirle o riceverle direttamente o indirettamente. L'apertura dei negoziati è stata decisa da una risoluzione dell'Assemblea Generale votata nel dicembre 2016 da 113 paesi, con 35 contrari e 13 astenuti. Gli Stati Uniti e le altre due potenze nucleari della NATO, Francia e Gran Bretagna, gli altri paesi dell'alleanza e i suoi principali partner, Israele, l'unica potenza nucleare in Medio Oriente, ricordiamolo, Giappone, Australia e Ucraina, a proposito di quello che si parlava prima, hanno votato contro, ovviamente, strano, strano. Hanno così espresso parere contrario anche le altre potenze nucleari, Russia e Cina, astenutesi, India, Pakistan e Nord Corea. Tra i paesi che hanno votato contro, sulla scia degli Stati Uniti, c'è l'Italia, che non ha le armi nucleari, ma le conserva per gli Stati Uniti, detto fra di noi. Il governo Gentiloni ha dichiarato il 2 febbraio che la convocazione di una conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari costituisce un elemento fortemente divisivo che rischia di compromettere i nostri sforzi a favore del disarmo nucleare. In che senso, direte voi? Nel senso che si gira la minestra per fare le cose e poi nasconderlo. Andiamo avanti. L'Italia, sostiene il governo, sta seguendo un percorso virgolettato, quindi stiamo parlando di proprio non sono io che esagero e neanche il caro Maglio Di Nucci, ma proprio è virgolettato. Quindi sta seguendo un percorso graduale, realistico e concreto in grado di condurre a un processo di disarmo nucleare irreversibile, trasparente, verificabile, basato sulla piena applicazione del trattato di non proliferazione, pilastro del disarmo. Infatti, ce li abbiamo ancora qua da 60 anni. Vabbè. In che modo l'Italia applica il TNP, ratificato nel 1975, lo dimostrano i fatti. Nonostante che esso impegni gli stati militarmente non nucleari a non ricevere da chi che sia, questo sempre virgolettato, armi nucleari, né il controllo su tali armi direttamente o indirettamente, cioè questo prevede il trattato, l'Italia ha messo a disposizione degli Stati Uniti il proprio territorio per l'installazione di armi nucleari, almeno 50 bombe B-61 ad Aviano e 20 a Ghedi Torre, al cui uso vicino a Brescia. Torre, tanto perché uno sappia, al cui uso vengono addestrati anche i piloti italiani, ovviamente, visto che ce li hai là, nel senso, se scappa che devi andarci tu a buttarle, insomma, meglio che tu lo sappia usare. Dal 2020 sarà schierata in Italia anche la B61-12, una nuova arma, the first strike nucleare, con la capacità di penetrare nel terreno per distruggere i bunker dei centri di comando. Una volta iniziato nel 2020, ma non è escluso anche prima, lo schieramento in Europa delle B61-12, l'Italia, formalmente paese non nucleare, verrà trasformata in prima linea di un ancora più pericoloso confronto nucleare tra USA, NATO e Russia. Che fare? Si deve imporre che l'Italia contribuisca al varo del trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari e lo sottoscriva e allo stesso tempo pretendere che gli Stati Uniti, in base al vigente trattato di non proliferazione, ricordiamo siglato nel 75, quindi insomma ne è passato di tempo, rimuovano qualsiasi arma nucleare dal nostro territorio e rinuncino a installarvi le nuove bombe B61-12. Per quasi tutto il mondo politico l'argomento è tabù, non si parla, per carità, che se no, se manca la coscienza politica non resta che ricorrere all'istinto primordiale di sopravvivenza, infatti nel senso che cioè, ci vuole molta fede a pensare di poter ronfare a fianco una bomba nucleare in questi tempi.
Effettivamente, detto questo, quindi abbiamo letto un articolo insomma per cercare di rimanere un po' nella nostra meravigliosa Italia che non è in guerra, ricordiamo l'Italia non è un paese in guerra, l'Italia non c'entra niente con la guerra. Noi siamo
7.000 soldati italiani sui fronti di guerra.
Cosa stai dicendo? Sei impazzita?
64 milioni.
È impazzita, non è vero.
Di euro spesi al giorno per la guerra.
No. Allora, qui stiamo dicendo delle cazzate. I soldi pubblici in Italia vengono spesi per il welfare, vengono spesi per la sanità, vengono spesi per la scuola. Non diciamo cavolate. ci sono un paio di personaggi che volontariamente fanno parte della difesa.
Un cacciabombardiere uguale 80 asili nido.
Che non ci sono.
Che non ci sono non e ci sono, cadono a pezzi.
Caccia, ma c'è il cacciabombardiere, però. Il cacciabombardiere c'è e gli 80 asili a cui corrisponderebbe.
No. Viva gli F-35, ci manderemo i nostri figli a fare il girotondo
sicuramente,
dentro.
Sicuramente, comunque non c'è nessun problema, la scuola può sempre fare, non so, raccolta di giochi, torte, raccolta fondi, insomma, per la scuola.
Per la, le spese militari, che hanno bisogno.
Per dargli anche quelli.
Per il due, dare il 2%. Alla NATO perché sia giusto, Trump perché che anche l'ONU chiedono
bisogna recuperare i soldi che mancano effettivamente potrebbe essere che la raccolta di fondi delle scuole sia utile ad aiutare Gentilotti a dare una mano insomma, a coprire il debito con
Candelotti devo chiamarlo
comunque la situazione è tragica ascoltatori la situazione è molto tragica. Vabbè, detto questo, in questo momento di delirante, perché di gioia non c'è un cazzo per cui essere gioiosi, però un po' delirante, insomma, era giusto per sottolineare, come sempre, la situazione in cui ci troviamo. Detto questo, ci spostiamo un attimino.
Paghiamo le bollette delle basi americane sul nostro territorio.
Ma non è possibile questa cosa.
E dopo tu non riesci a pagare quella del gas perché arriva la mazzata.
Per ficcare la testa dentro il forno non puoi neanche pagare la bolletta del gas.
Te l'hanno tagliato! Te l'hanno tagliato!
No, non si può, va bene. Comunque, sta impazzendo, ma adesso se ne va, quindi abbiamo risolto il problema della pazzia di quest'oggi. Comunque, torniamo alle cose serie. Avevamo già accennato un po', insomma, in questo periodo si parla molto gioiosamente di Qatar, dopo il viaggio del nostro Trump in giro per il mondo. E appunto ci sono stati degli effetti, insomma, di questo suo giro per il mondo. E tra cui appunto il fatto che il Qatar a quanto pare è stato insomma un po' cacciato dal parco giochi dell'Arabia Saudita e compagnia bella perché dicono che sostenga i terroristi. Vabbè, dopo c'è un articolo interessante anche su questo. Quindi ci spostiamo appunto a parlare un attimo di Qatar con un articolo che è del 9 di giugno e che si intitola Qatar in quarantena, abdicazione o scintilla di una guerra? All'improvviso sono cadute le maschere e si vedono le vere facce dei protagonisti, cioè dei finanziatori e sostenitori del terrorismo jihadista, qaedista, islamista, dell'ISIS e di ogni sorta. Scoppiano le contraddizioni all'interno delle monarchie del Golfo, sostenute e caldeggiate dall'Occidente e dalla nuova amministrazione di Trump. Il presidente americano, nella sua campagna elettorale, aveva promesso di chiedere miliardi di dollari a questi paesi per la protezione che gli USA hanno garantito loro, un metodo mafioso, un pizzo, una tangente se vogliamo, che va sborsata subito se vuoi campare. Non è un caso né un mistero che il primo viaggio all'estero del presidente americano avvenga là dove ci sono i soldi e i finanziamenti pronti da portare via, in Arabia Saudita. Di certo ci sono stati incontri preliminari dei funzionari delle due parti, di certo non dello stesso peso, ma la visita dell'uomo che presiede la più grande potenza del mondo è stata concordata nei minimi dettagli. Tre vertici in due giorni di visita, saudita-americano, saudita-paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo Americano e un vertice arabo-islamico-americano. Nei tre vertici Trump predica la lotta al terrorismo dell'ISIS e definisce ovviamente Hezbollah e Hamas come gruppi terroristi e l'Iran come il cervello del terrorismo che i paesi musulmani devono combattere. Il presidente Trump predica e loro ascoltano in silenzio. Non una parola sulla questione centrale per quel mondo arabo che dovrebbero rappresentare, che è la questione palestinese. Né una parola su Gerusalemme, benché il presidente avesse annunciato di voler trasferire la sua ambasciata da Tel Aviv a questa città santa, violando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e le leggi internazionali. Trump parla e forse non sa, o forse sì, che i gruppi terroristi, da Al-Qaeda all'ISIS, dal Nusra a Boko Haram, sono tutti sunniti, che i sauditi e i qatarioti ne sono i primi sostenitori e finanziatori, e il suo occidente arma e addestra questi gruppi terroristi. Anche qui, sul non lo sa, la vedo molto difficile che Trump tutto questo non lo sappia. Continua l'articolo. E che per combattere davvero il terrorismo e l'ISIS bisogna prosciugarne i finanziamenti e le armi. Infine, gli accordi bilaterali, che ammontano a 500 miliardi di dollari, di cui 110 subito. Poi c'è il capitolo regali personali al presidente e alla sua famiglia. Personali, appunto, come hanno precisato i regnanti sauditi e come hanno riferito tanti giornali arabi. Questi regali ammontano a 1 miliardo di dollari. Trump vola con il malloppo direttamente da Riyadh a Tel Aviv. Nessun presidente americano ha avuto questo coraggio prima di lui. Ma perché il Qatar, questo piccolo paese, è ora nel mirino dei grandi del Golfo? Un quesito che forse non troverà una risposta logica. È senza dubbio uno dei paesi più ricchi del mondo. Il suo PIL pro capite è di 146 miliardi di dollari. È ricco di petrolio e di gas. Sul suo territorio è installata la più grande base militare americana in Medio Oriente. Ha svolto in modo eccellente il ruolo a lui affidato, rapporti e relazioni diplomatiche e commerciali con Israele e scambi di visite ufficiali. Ha finanziato tutte le cosiddette primavere arabe, ha finanziato la distruzione della Siria e della Libia, ha finanziato i fratelli musulmani in Tunisia e in Egitto, ha influito profondamente sulla divisione palestinese finanziando Hamas. Il Qatar fa parte del Consiglio di cooperazione e mantiene buoni rapporti con l'Iran, a dispetto degli altri membri del Consiglio. E ancora, Qatar è proprietario della potente emittente Al Jazeera, che dal 96 ha fatto da quinta colonna per la normalizzazione dei rapporti con Israele. E sempre il Qatar dietro la cacciata della Siria, dalla Lega Araba. Il Qatar ha enormi investimenti in Europa, ivi compresa l'Italia. Secondo alcuni opinionisti arabi, questo piccolo paese ha giocato da grande in questi ultimi anni, grazie alle politiche di apertura verso l'Islam politico promosse dal presidente Obama già nel suo discorso all'Università del Cairo. Un'apertura propedeutica al piano americano per un nuovo grande Medio Oriente. Il Qatar ha utilizzato la sua ricchezza economica per finanziare il movimento dei fratelli musulmani, che è il gruppo islamico più organizzato in diversi paesi arabi, che ha sete di potere ed è disposto a fare tutte le concessioni che i governi laici non potevano fare. Nel contesto e nelle condizioni sociopolitiche speciali in cui versano certi paesi arabi, le primavere arabe sono state studiate a tavolino per preparare il terreno all'Islam politico. L'amministrazione Trump, che sta smantellando ciò che ha fatto Obama su tanti fronti, fra cui la politica estera, sta abbandonando i fratelli musulmani e chi li ha sostenuti in questi anni. E ben venga allora una nuova alleanza islamico-sunnita sotto il comando di Riyadh contro il terrorismo e contro l'Iran ed i suoi alleati. Un'alleanza che ricorda quella araba contro Saddam nel 91, che lo costrinse a lasciare il Kuwait e impose quell'embargo all'Iraq che è durato fino all'invasione e all'occupazione americana del paese. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. È stato smantellato lo Stato iracheno. Certo, il Qatar non è l'Iraq, ma dal 2011 ha assunto un peso strategico più grande di lui. Quindi, fuori il Qatar dalla nuova alleanza, se non interrompe i rapporti con l'Iran e con la fratellanza islamica. Il gioco ora è nelle mani dei grandi e il Qatar va ridimensionato. E subito 5 paesi, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, Yemen e Egitto, hanno interrotto le relazioni diplomatiche con il Qatar, hanno imposto un embargo nei suoi confronti, isolandolo sia nel Consiglio di cooperazione sia nei rapporti con altri paesi arabi e utilizzando il ricatto economico con il pretesto di proteggere la sicurezza nazionale araba dalle ingerenze esterne. Legacy in funzione antiraniana. L'isolamento e le minacce al Qatar, oltre all'opposizione interna alla famiglia al potere, guidata da una corrente filo saudita, potrebbe spingere il paese fra le braccia dell'Iran, creando un altro problema con gli USA, con la Turchia e con la fratellanza islamica, ormai perseguitata da tutti, arabi, iraniani e turchi. Sembra che le monarchie del Golfo stiano entrando nel vivo delle contraddizioni fra interessi regionali e internazionali e per mantenere i loro privilegi sono pronte a scatenare una guerra infinita. Di certo l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi da soli non potranno mai sconfiggere l'Iran. Allora non è da escludere l'intervento statunitense e forse anche della NATO in nome della difesa degli interessi strategici. E così si realizzerebbe il sogno del capo del governo dei coloni israeliano. Insomma, direi che questo articolo è stato un po' lungo, ma abbastanza chiaro, insomma, di un po' quello che sta succedendo, di questo attacco, insomma, all'Iran che sta emergendo, che è emerso, insomma, appunto dal viaggio di Trump. E, E quindi insomma un po' anche un cambiamento insomma in qualche modo dello scenario internazionale. Molto interessante però direi l'articolo che andiamo ora a leggere, viste insomma le ragioni ufficiali per cui in teoria appunto il Qatar sarebbe stato un po' messo da parte in questo periodo, no? Giusto perché sosteneva il terrorismo.
Vediamo, il titolo è abbastanza eloquente. Pochi giorni dopo averlo definito sponsor del terrorismo, gli USA vendono al Qatar armi per 12 miliardi di dollari.
Ma dai, ma va che robe!
Le stranezze della vita. Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno venduto al Qatar jet di guerra per un valore di 12 miliardi di dollari, pochi giorni dopo che il neopresidente USA ha definito Doha uno sponsor di alto livello di terrorismo. L'accordo, secondo quanto riporta il giornale britannico The Independent, è stato siglato dal Ministero della Difesa USA e include 36 jet da combattimento F-15. Il segretario della difesa Jim Mattis e il ministro del regime di Doha, Affairs Khalid al-Attiyah, si sono incontrati mercoledì per siglare l'accordo. Il Qatar e gli USA hanno solidificato la loro cooperazione militare, combattono spalla a spalla da molti anni in uno sforzo congiunto volto a sradicare il terrorismo e promuovere un futuro di dignità e prosperità, ha sottolineato in una nota al-Attiyah. Anche il Pentagono, prosegue sempre The Independent, ha rivendicato l'accordo perché aumenterebbe la cooperazione in tema di sicurezza nella lotta all'ISIS. A novembre gli Stati Uniti approvano la possibile vendita di 72 F-15QA al Qatar per oltre 21 miliardi di dollari. Nel Qatar è presente una base militare USA con 10.000 soldati statunitensi. Quindi, per ricapitolare, uno Stato che secondo gli stessi USA supporta il terrorismo viene rifornito da Washington di miliardi in termini di mezzi bellici per proseguire nell'intento. Dov'è la notizia, direte giustamente voi? Sì, in effetti, solo business, as usual.
Insomma, dai, direi che è tutto molto interessante.
È tutto molto coerente, soprattutto.
Sì, no, anche perché se smettono di essere coerenti, smettono di vendere le armi in giro, poi io mi confondo, Tamburi Rossi si confonde e la situazione potrebbe diventare tragica. Detto questo, io farei un attimo di pausa,
sì,
per poi tornare appunto con gli aggiornamenti internazionali.
Solidarietà, chi fa che è vero, so sardo di zizzoso, che la fiero so, rosa libertà, che la fiero spro, solidarietà, che la fiero so, rosa dignità, che la fiero so, rosa libertà.
A Pierfranco, a Marco, a Emanuela, a Roberto e ancora a Marco e a tutti gli sprigionelli, a Farata!
Libero pensiero pizzinoso.
Grazie di questo contributo agli Astra, Alessandro, Omar.
Sangue o sudore da spendere, quella dei deboli è mai suo.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. Sono le 20:41, siamo addirittura d'arrivo per questa giornata. E proseguiamo parlando della Siria, dove è iniziata ancora quasi più di una settimana fa in realtà la battaglia di Raqqa, e dove vediamo che sono già state mietute le prime vittime per la liberazione molto virgolettata della città. L'articolo è infatti del 6 giugno, si intitola "È iniziata la battaglia di Raqqa, bombardamento USA uccide 21 civili". Le forze democratiche siriane e l'alleanza curdo-araba sostenuta da Washington hanno dato la notizia dell'ingresso dei loro combattenti a Raqqa. Subito dopo c'è stato un altro annuncio, questa volta da parte della stessa alleanza dominata dalle unità di difesa del popolo curdo, IPG, che aveva fatto sapere di aver lanciato la grande battaglia per liberare Raqqa, capitale del nord della Siria dello Stato Islamico. Le nostre forze sono entrate nella città di Raqqa dal distretto orientale di Al-Mashleb, ha detto all'agenzia France Press il comandante della SDF Roida Felat. Migliaia di civili stanno fuggendo dalla città di fronte all'avanzata delle forze democratiche siriane per sottrarsi ai combattimenti, ma soprattutto ai bombardamenti degli aerei USA e della coalizione anti-Daesh, che proprio ieri avevano causato 21 vittime tra i civili. I civili stavano salendo su piccole imbarcazioni sulla riva nord dell'Eufrate per fuggire dai quartieri meridionali di Raqqa, ha detto Rami Abdel Rahman, riferendo anche di diversi feriti in condizioni critiche. Non tutti sono entusiasti dell'offensiva su Raqqa. Il primo ministro turco, Binali Yildirim, ha dichiarato infatti che Ankara reagirà immediatamente se l'offensiva lanciata dalle forze curdo-arabe sostenute dagli Stati Uniti rappresenterà una minaccia per la Turchia, riporta il quotidiano turco Hurriyet. Raqqa e l'omonima provincia si trovano in una posizione strategica. Qui si incrociano infatti diverse arterie stradali a ridosso delle rive del grande fiume Eufrate. Raqqa si trova a 160 km a est della seconda città siriana, Aleppo, ma a soli 90 km dal confine con la Turchia e a meno di 200 km dal confine iracheno. La costruzione di una diga nei pressi della città di Tabqa, più a ovest, ha permesso a Raqqa di acquistare un ruolo importante nell'economia del paese, con lo sviluppo del settore agricolo. Raqqa è stato il primo capoluogo provinciale a cadere in mano dei ribelli anti-Assad, tra cui gli jihadisti del fronte al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda. All'inizio del 2014, però, i miliziani di al-Nusra vennero cacciati dai cugini di Daesh, che presero il pieno controllo della città. Ecco, vediamo che insomma queste azioni eroiche da parte da un lato dei combattenti curdi, dall'altro ovviamente dei bombardieri statunitensi.
In compagnia?
Sì, esatto.
Spesso in compagnia, anzi spesso sotto gli ordini proprio degli americani, insomma questo è un po' l'effetto di ciò che sta continuando ad accadere in Siria, che insomma ovviamente seguiremo e aggiorneremo magari più approfonditamente in altri momenti.
È interessante comunque leggere in sequenza prima come gli Stati Uniti finanziano alla fine l'ISIS, Daesh e quel che hanno creato come il nuovo mostro spauracchio dell'Occidente, e allo stesso tempo appunto bombardano
invece,
anche non si fanno mancare niente, diciamo, ma alla fine
appunto,
quello che torna
per poter bombardare
è il conto.
I popoli in giro per il mondo si sono creati appunto il loro nuovo esercito. Detto questo, non solo insomma il conflitto in Siria, che va avanti da un bel po' di tempo, anche la situazione in Libia, insomma, sulla quale magari anche su questa insomma ci aggiorneremo meglio prossimamente, quello che sta succedendo adesso appunto contro l'Iran, come abbiamo letto prima, ma non sono mai stanchi gli imperialisti occidentali, non sono mai stanchi, e infatti c'è questo articolo del 15 giugno che si intitola "Afghanistan, il ritorno dei Marines per non farsi mancare nulla". La Casa Bianca, in accordo col Pentagono, ufficializzerà a breve un consistente rilancio del conflitto di terra in Afghanistan. Con tanto di scarponi e uomini al suolo, come ha fatto per 13 lunghi anni, dal 2001 al 2014. Sarebbe più corretto dire che il Dipartimento della Difesa convince il presidente americano a rinfocolare una guerra in corso, avvallandosi avallando, scusate, il piano che il responsabile militare nato in loco, il generale Nicholson, ha preparato da mesi. Del resto è facile far combaciare l'orientamento dell'American First con l'orgoglio bellicista mai accantonato e il business delle armi. Così era, così sarà, e magari aiuterà Trump in un momento difficile, difficilissimo, a rischio impeachment dopo le rivelazioni del Washington Post sul Russiagate. L'unica contraddizione è che da tempo le guerre gli States non le vincono. Forse anche per questo si vendicano destabilizzando con altri mezzi certe aree geopolitiche, dove la loro marginalizzazione è palese. Il presidente afghano Ghani, inventato e tenuto in vita dagli USA per garantire spazio a linee strategico-politiche spesso ondivaghe, ha avviato una campagna per riformare il Ministero dell'Interno da lui definito il cuore della corruzione nel settore sicurezza. A suo dire sarà un passo strategico per garantire l'agibilità spaziale che gli attentati nella zona più controllata di Kabul dimostrano non esistere. L'incapacità direttiva ed esecutiva e gli alti tassi di vittime fra le fila dell'Afghan Melli e Urdon rappresentano uno degli anelli deboli di un progetto che finora è costato moltissimo a Washington e agli alleati occidentali. Però, se si scorre all'indietro la mappa dei programmi, oltre che dei buoni propositi in genere utilizzati dalla politica per giustificare i costosi finanziamenti alle missioni di pace, ci si accorge che gli schemi sono saltati tutti. Esercito e polizia afghani hanno raggiunto cifre considerevoli, 170.000 unità nel 2011, fino a raddoppiarle nel 2014, data dell'exit strategy obamiana. Ma accanto alle continue defezioni e alla permeabilità delle truppe, ripetutamente infiltrate dai talebani, il bilancio totalmente negativo per inefficienza e inaffidabilità degli uomini in divisa locali si lega inesorabilmente a nuovi progetti. Quelli di reiterato impegno e occupazione territoriali che i tutori occidentali si ripropongono per garantire i propri interessi. Nel giro di un decennio la storia ripete lo stesso corso. Era il 2008 quando, assumendo il mandato, il 44esimo presidente statunitense premio Nobel della pace raddoppiava e poi triplicava il numero dei Marines impiegati in quel paese, superando le 100.000 unità. Ciò produsse spese folli, di cui le casse statali in piena crisi Lehman Brothers patirono gli effetti negativi, visto che ciascun soldato costava ai contribuenti $1 milione annui. Inversamente, porre una divisa sulle spalle di un afghano, fra le reclute più numerosi sono i Pashtun, seguiti da Tajiki e Hazara, che riceve uno stipendio medio di $160 mensili fino ai $230 se è posizionato in zona ad alto rischio, costava annualmente fra i $12,000 and $25,000. Un risparmio significativo che però presenta il lato oscuro dell'inefficienza. Fra l'altro, come riferiscono le stesse note ufficiali, a questo quadro si aggiungono le non edificanti ruberie e quell'avvelenamento morale che costringono Ghani a porre in cattiva luce un sistema che non riesce a controllare, ma di cui fa parte. In tal senso, la sua denuncia diventa un'autoafflizione, visto che i quadri ai vertici delle locali forze armate, i creatori o prosecutori della catena corruttiva, solo in qualche caso sono scelti dagli americani. Da una parte la situazione si tira dietro tare della società afghana, che la guerra certo incancrenisce. Dall'altra si tratta di una casistica nota in ogni latitudine. Funzionari e ufficiali approfittano di posizioni di potere anche limitate per trarre vantaggi personali, praticando usurpazioni e frodi e imponendo o ricevendo tangenti. Gli effetti sono comunque devastanti. A queste gravità si aggiungono gli interventi che gli uomini in uniforme possono praticare attorno a grandi business, come quello internazionale del commercio dell'oppio. Un'attività che ovviamente prosegue ed è floridissima, basta compulsare i resoconti annuali dell'agenzia UNODOC. Insomma, da decenni le situazioni si ripetono sia in campo bellico sia sul versante socio-economico. E tutta la macchina degli aiuti militari, diretti e indiretti, serve ad alimentare quella grande industria mondiale delle armi di cui gli Stati Uniti detengono quasi la metà del business, $700 miliardi nel 2016. A detta di molti analisti, il pianto di coccodrillo del presidente afghano sui difetti di un sistema difensivo inefficace deve fare i conti anche con la rigidità della diarchia che lo unisce e lo oppone al premier Abdullah, ingessando la situazione dei vertici forze armate locali, scelti non per meritocrazia ma per protezione politica e appartenenze etnico-tribali. Entrambe sono indissolubilmente legate alla criminalità presente nei vari livelli dell'esercito afghano, un fattore di cui si lamenta Nicholson. è il classico circolo vizioso attorno a cui viaggia l'ultima rappresentazione di una nuova legge afghana, che per volontà dei riformatori interni e dei supervisori esterni non cambierà nulla. E mentre la pantomima prosegue, i Marines preparano gli zaini. Ecco, questo un po', insomma, anche per cominciare ad aggiornare su tutto ciò che appunto in questo momento si sta muovendo e che non fa altro che confermare come appunto in questa situazione di crisi l'imperialismo non sia per il capitale, per la borghesia, insomma, l'unica via di sopravvivere. Infatti, insomma, stiamo vedendo che le cose a livello internazionale si stanno muovendo molto velocemente. Siamo addirittura d'arrivo. Concluderei velocemente tornando un attimo in Italia con un paio di dati, insomma.
Sì, vediamo appunto che non solo i Marines preparano i loro zainetti, ma anche il nostro governo, insomma, si occupa di rinverdire il proprio arsenale militare, naturalmente a spese dei fondi destinati alla scuola e al welfare. Se non fosse stata messa la fiducia sulla riforma del processo penale, la Commissione Bilancio della Camera si sarebbe dovuta occupare di un decreto della Presidenza del Consiglio che ripartisce 46 miliardi di investimenti nei prossimi anni, di cui 10 al sistema d'arma e agli interventi militari. Di che si tratta? L'ultima legge di bilancio, al comma 140, stabiliva un piano di investimenti, 46 miliardi, da qui al 2032 su vari assi, trasporti, ricerca, periferie, difesa del suolo, lotta al dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, bonifiche, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, eccetera. Difesa e armi non si parlava nella legge del bilancio, anche se tra le priorità venivano citate le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno delle esportazioni, che vuol dire tutto e niente, ma noi sappiamo cosa vuol dire. Nella tabella del decreto in distribuzione scopriamo che quasi 10 miliardi, ovvero il 22% del totale, saranno destinati al Ministero della Difesa, ma le spese militari non erano inserite tra la priorità del comma 140 della legge di bilancio. Per cosa serviranno questi 10 miliardi? Come ricorda Milex, saranno usati per circa la metà dell'importo, 5,3 miliardi, per produrre carri da combattimento Freccia e Centauro 2, le fregate FREM, gli elicotteri d'attacco Mangusta e tanto altro ancora. Soldi che serviranno a realizzare ben 2,6 miliardi, anche il Pentagono de Noaldrico, per così dire, un megacentro di servizi e comandi nel quartiere periferico di Centocelle a Roma. L'aspetto ridicolo e paradossale è che questa spesa per il Pentagono nostrano viene inserita sotto il titolo del paragrafo del decreto edilizia pubblica, compresa quella scolastica. Vabbè, due riflessioni. La prima, un fondo di 46 miliardi per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, cede il 22% della sua dote al Ministero della Difesa per fare carri armati ed elicotteri da combattimento e centri comandi. Che c'entra? Una scorrettezza politica e formale grande come una casa. Secondo, si sacrificano gli investimenti civili a quelli militari. Mentre si destinano 10 miliardi alle armi, si concedono in questo piano pluriennale solo 500 milioni agli interventi in campo ambientale, mentre di 600 ai beni culturali 287 alla salute. E allo sviluppo economico, ci si aspetterebbe la fetta di torta più grande, vengono dati 3,5 miliardi di euro, appena poco più di un terzo di quanto si destina alle contraeree fregate. Nonostante le lamentele della ministra Pinotti e delle gerarchie militari, al Ministero della Difesa arrivano sempre tanti, troppi soldi. Ma il paese ha bisogno di lavoro, non di carri armati, come sappiamo.
Beh, questo chiaramente direi. Detto questo, sono le 20:55, quindi siamo assolutamente in conclusione di questa trasmissione. Volevo ricordare al volo, vediamo se ce la faccio, non so se ce la faccio, sì,
ce la fai.
Volevo ricordare proprio negli ultimi minuti per questo weekend, quindi per venerdì 23 giugno se non sbaglio, sì, dalle ore 18:30 la festa di quartiere qui in piazzetta Caduti della Resistenza, in via Varese a Padova, appunto la festa di quartiere organizzata dal comitato di lotta per la casa, in cui ci sarà dalle 18:30 un aperitivo musicale con DJ set, dalle ore 20 cena per tutti, ore 21 concerto acustico sulle note dei migliori cantautori italiani, riviste e interpretate da Simone Cosentino e giocoleria col fuoco, quindi insomma anche se è lunedì potete già pensare al weekend, e quindi ovviamente volevamo invitarvi tutti appunto dalle 18.30 in piazzetta Caduti della Resistenza per appunto una giornata di festa in quartiere, di festa e di lotta ovviamente sempre e comunque. Detto questo, noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo, ecco, alle 19.
Visto che non c'è Marilli, lo dico io, una buona settimana di lotta a tutti.
Grandissima, ciao a tutti.
Ciao.